E siamo giunti anche al nostro spazio del Voi che sapete, la nostra discussione quotidiana sui temi musicali, e oggi vogliamo parlare di comunicazioni delle stagioni orchestrali. Infatti negli ultimi anni sembra che quest'ultima stia cambiando pelle e colore sempre più spesso. Infatti il grande nome del direttore o del solista diventa il perno del racconto, quasi il volto simbolo di un'intera stagione. Ma questa è una necessità del presente oppure un rischio per l'identità artistica delle orchestre? Vogliamo cercare di rispondere a questa domanda e a altri quesiti insieme ai nostri ospiti di oggi, e ne parliamo con Barbara Wittmann, direttrice artistica dell'Orchestra della Svizzera Italiana, e insieme ad Alessandro Tommasi, coordinatore della produzione artistica della Gustav Mahler Jungen Orchester, coordinatore musicale del Festival dei Due Mondi di Spoleto e direttore artistico del Festival Cristofori a Padova, nonché consulente artistico della direttrice Elime Chan. Buongiorno a entrambi e grazie mille di essere qui con noi. Barbara Wittmer, dal punto di vista di chi costruisce una stagione, qual è il cambiamento più evidente rispetto a 10 anni fa?
Ma innanzitutto non credo che ci sia un giusto o uno sbagliato in questo tipo di approccio. È un po', diciamo, l'effetto dei, è il segno del tempo in cui viviamo, no?
Certo.
Appunto, è vero che si è arrivati un po' in questa dinamica, ma credo soprattutto appunto perché nei giorni d'oggi abbiamo sempre più bisogno di forse di un lato emotivo, quindi dare il volto a un concerto, quindi raggiungere quasi la personalità che poi viviamo e vediamo sul palco, ha un impatto molto più immediato anche nel nostro pubblico. Quindi credo che sia un po' questo l'effetto scatenante di questo nuovo paradigma.
Certamente. Alessandro Tommasi, ecco, tu lavori con un'orchestra giovanile, ma anche con una grande direttrice d'orchestra. Dal tuo osservatorio, il cambiamento è piuttosto artistico oppure più a livello comunicativo? Mi spiego, è vero che c'è stato un cambiamento verso il voler cercare questi grandi nomi per portare il pubblico, oppure è soltanto appunto più a livello comunicativo che si sta cambiando la promozione di una stagione orchestrale?
Beh, è uno scenario abbastanza complesso, per essere sincero. Innanzitutto un accentramento sulla figura del direttore d'orchestra, del grande solista, bisogna in realtà ammettere che c'è sempre stata, nel senso, in realtà in preparazione a questa puntata sono andato a ripigliarmi un vecchio saggio di Teodor Adorno dall'Introduzione alla sociologia della musica, che ricordo dei primi anni 60, in cui c'è un intero capitolo in cui si lamenta proprio del fatto che c'è troppa attenzione sul direttore d'orchestra e troppo poco sulla compagine. Quindi questa cosa va avanti già da diversi decenni. E, però la cosa che adesso è cambiata molto è che si è andato estremizzando, veramente polarizzando moltissimo un sistema proprio di star del podio, appunto del solismo, che praticamente da sole sono capaci di vendere intere tournée internazionali. Se non hai una di queste persone è quasi impossibile piazzare dei concerti, per esempio. Quindi questo, proprio più che a livello di, non so, forse sicuramente di comunicazione, c'è stato un forte accentramento e questo ha creato anche appunto dei nomi fortissimi di fama internazionale che tendono un po' sì a polarizzare la discussione.
Certamente. Barbara Wittmer, tu sei la testa della direzione artistica dell'OSI da una decina di anni, appunto. È cambiato il pubblico in questo tempo oppure sono cambiate magari le istituzioni culturali e anche i partner con i quali appunto l'orchestra ha a che fare? Oggi magari si sente di dover competere con un mercato più complesso?
Ma assolutamente, nel senso i tempi cambiano e anche noi ce ne rendiamo conto. E, diciamo, non credo che ci sia un vero cambiamento dei partner, delle istituzioni, soprattutto di quello che si fa, ma è un cambiamento nel modo in cui si comunica, nel modo in cui si trasmette magari la nostra identità. E quello che diceva prima Alessandro è totalmente, condivido totalmente, no? È proprio questo effetto magari star che facilita forse anche le nuove generazioni, il pubblico ormai, sappiamo, della musica classica pian piano invecchia e bisogna coltivare quello più giovane, e quello più giovane purtroppo non è solito ad andare ai concerti come magari nelle generazioni precedenti è stato il caso. Quindi lo sforzo, secondo me, che un'istituzione culturale, nello specifico un'istituzione come l'OSI, deve fare è quello di facilitare questa vicinanza, no? Quindi usare, certo, usare la musica, usare la comunicazione come strumento per poi far arrivare il pubblico. E devo dire che è una bella sfida, perché, perché comunque, diciamo, possiamo dirlo anche chiaro e tondo, la concorrenza è comunque tanta e il pubblico rimane più o meno sempre quello, quindi essere ancora attrattivi diventa una bella sfida da intraprendere, però credo che comunque la qualità vinca sempre su tutto, quindi se si raggiunge quel livello artistico del palco e si ha questa capacità anche di cambiare un po' lo strumento con cui arrivare ad un nuovo pubblico, diciamo che il match è fatto.
Certamente. Ecco, magari un aspetto anche interessante è quello che le nuove generazioni sono abituate ad avere anche degli idoli, mi spiego meglio, dei personaggi ai quali aspirare, che sono visibili anche tramite i social, sono dei volti conosciuti. Ecco, magari Barbara Wittmer, quando si costruisce una stagione, c'è anche questo aspetto, ovvero quello di cercare il grande nome, il volto noto, proprio per cercare di attirare nuovo pubblico.
Io trovo questo molto pericoloso come ragionamento. È vero che funziona così, ma nella mia filosofia non funziona così, ecco. Quello che si propone è sempre qualcosa che io reputo di qualità e che reputo interessante per la nostra regione. Non mi piace tanto pensare di vedere quanti follower ha un artista, certo, o quanto è seguito a livello mediatico, perché è proprio lì che casca l'asino, se posso permettermi, perché è lì che ognuno veramente può giocarsela a suo favore e non sempre tutto quello che ci vendono, come conosciamo anche in altri settori, in altri ambienti, è di qualità. Quindi secondo me è un po' pericoloso basarsi su questo aspetto. Certamente. Ed è una cosa che io non faccio.
Certamente. Poi però ci sono anche degli esempi, diciamo, virtuosi, come ricordo l'arrivo di Ray Chen, appunto, con l'orchestra della Svizzera Italiana. Ray Chen è violinista di fama internazionale che è molto attivo anche sui social, e una sala del LAC gremita anche di giovani musicisti, ma non solo. Ecco, magari questo è un esempio virtuoso, Barbara Wittmer.
Assolutamente, no, non voglio dire che chi ha follower non corrisponda alla qualità, assolutamente, ma come primo criterio, secondo me, bisognerebbe basarsi proprio sulla qualità. In più, se è un personaggio conosciuto anche nel mondo giovanile tramite social, ben venga, cioè motivo in più, quindi. Però nel mio caso non deve essere il criterio principale. Thank you.
Alessandro Tommasi, oggi tu collabori, come detto, appunto con una grande direttrice, Elim Chan, un direttore, come appunto può essere una personalità forte come quella che segui, oppure appunto anche altri grandi nomi della musica, devono essere anche dei brand riconoscibili, secondo te?
Diciamo che dipende molto dalla strategia che si vuole scegliere, nel senso che c'è una vasta possibilità per diversi tipi di figura. È verissimo che molti direttori, solisti in generale, ormai tra l'altro non incarnano più soltanto valori di eccellenza appunto tecnica, musicale, artistica, ma incarnano anche dei valori, degli ideali, per cui appunto si costruiscono un seguito che può essere realizzato tramite i social, ma non solo, appunto, proprio in senso più ampio, anche per quello per cui stanno un po' i valori che portano avanti. Penso anche a figure come Yannick Nezet-Séguin, per esempio,
certo.
Appunto, che hanno proprio una personalità a tutto tondo e si costruiscono anche un seguito per via di quello che significano come artisti, come uomini, anche come figure politiche, possiamo dire, o comunque con un valore politico. Per un direttore oggi dipende un po' da capire anche che cosa si è bravi a fare, secondo me, quindi non è necessariamente obbligatorio che tutti quanti siano dei maghi della comunicazione sui social per poter diventare dei grandi direttori o dei grandi solisti o per poter avere un mercato, però sicuramente qualora si vedesse che si fosse abbastanza abili nell'utilizzo delle diverse piattaforme e nella comunicazione, è inevitabile che diventa un elemento di aiuto, perché diventa un elemento di attrazione, possibilmente qualcosa di interessante, ecco. Quindi sì, sicuramente è una cosa che va considerata. Ciò detto, però, molti giovani anche scelgono, non dico di astenersi completamente dall'utilizzo delle piattaforme social, della comunicazione in maniera più complessa, però comunque anche di fare un po' un passo indietro rispetto a questo. E ci sono per fortuna tanti anche illustri esempi, uno tra tutti viene in mente chiaramente un antidivo come Kirill Petrenko, ma anche tante altre figure sia di solisti che di direttori, appunto, che scelgono invece di non adottare quei canali di comunicazione, mm-hmm. ma di puntare tutto quanto soltanto unicamente sul tema della qualità musicale.
Certamente. Ecco, tu lavori anche con artisti giovani, appunto con la Mahler Young Orchestra. Quanto c'è questa percezione appunto dell'utilizzo dei social nei giovani artisti, proprio nei giovanissimi musicisti?
È una bella domanda, perché in realtà i musicisti sono tendenzialmente non troppo felicemente tecnologici, questo bisogna considerarlo, e anche nelle generazioni più giovani ogni tanto sbattiamo le teste a cercare di fargli rispondere adeguatamente alle mail o appunto a sollecitazioni, perché il telefono tendono un po' a dimenticarselo, ma posso dire viene anche con la professione, perché quando passi 8 ore al giorno a studiare il violino il cellulare lo guardi molto,
certo.
Poco, quindi questo dipende anche ovviamente quando si è dei performer in primo luogo, come dire, anche si vive spesso e volentieri l'utilizzo dei social in generale, della tecnologia, anche un po' come un peso, qualcosa che ti distrae dalle richieste stressantissime che uno, appunto, un qualsiasi solista ha soltanto se deve preparare per esempio un concorso. Cioè, detto di nuovo, anche lì dipende moltissimo dalle personalità. Ci sono giovani artisti che invece sono estremamente più proni e interessati, e si vede subito chi ha interesse a vivere un po' anche in questo mondo di comunicazione tecnologica e chi invece se ne vuole tirare fuori. E da questo punto di vista credo che la musica classica, ma in generale la musica, abbia il pregio di permettere a questi giovani musicisti di scegliere anche che tipo di percorso vogliono fare e anche come raggiungere il pubblico. Mentre in generale ho notato che c'è anche un interesse crescente nei confronti del live, in un certo senso, della presenza, anche piuttosto del dialogo in persona, come alternativa forse anche ad un mondo eccessivamente distanziato e reso ancora più freddo, e in cui è difficile avere delle interazioni pregne di significato come può essere quello dell'online.
Certamente. Barbara Wittmer, parliamo ora di costruzione di una stagione di un'orchestra, come può essere appunto l'Orchestra della Svizzera Italiana. Lei appunto, da direttrice artistica, si ritrova davanti una pagina vuota, una pagina bianca da riempire. Com'è che si muove all'inizio?
Ma sicuramente con... grazie alla domanda, è molto, molto bella, e son contenta anche di poter rispondere, perché è sempre un lavoro che... è dietro le quinte, mai nessuno può immaginarsi quello che c'è dietro. Beh, è un gran percorso È un viaggio che un direttore artistico fa dentro di sé e dice, guardando un po' la visione di quello che vuole proporre all'orchestra, la visione del territorio in cui vive, la visione della quantità anche dei concerti che, e il luogo anche dei concerti in cui vengono svolti, in cui viene suonato un determinato repertorio, si dice cosa voglio proporre al pubblico da qui per i prossimi 2 o 3 anni in media. E ovviamente c'è sempre una sorta di, io funziono così, poi ognuno c'ha il suo sistema,
Certamente.
una sorta di filo conduttore che si vuole portare nelle varie stagioni. E poi da quel filo conduttore, da quella tematica, da quell'ispirazione, chi si vuole mettere sul podio o come solista? Accanto all'orchestra, quindi cercare magari quei direttori interessanti per la nostra tipologia d'orchestra che potrebbero far crescere qualitativamente l'orchestra, prima di tutto, dare un senso a quello che viene interpretato e che in un certo senso potrebbe essere accolto sotto tutti questi aspetti da parte del pubblico. Cerco anche sempre di dare spazio comunque anche alla musica cosiddetta attuale, perché
Certo.
penso che sia anche molto importante che il pubblico conosca anche le nuove generazioni di compositori e compositrici che sono sempre più interessanti, trovo. E che ci sia uno spazio anche per la nuova generazione di interpreti. Quindi questi sono un po' gli aspetti, i milestones, diciamo, della mia metodologia di programmazione. È un bellissimo lavoro perché è molto, molto creativo, è un lavoro che ti permette di, innanzitutto anche di mettere sulla carta, così per dire, quello che si sente dentro quello, io credo che alla base di tutto quello, di tutta una programmazione c'è quello che un direttore artistico ha dentro, no? Quello che vuole esprimere, che non può esprimere suonando o cantando o dirigendo, ma che esprime tramite la programmazione. Ecco, questo secondo me è un aspetto molto importante, quindi è molto soggettiva la programmazione artistica.
Certamente. Ecco, e dopo appunto si costruisce una stagione come quella appunto all'AC, per esempio, dell'Orchestra della Svizzera Italiana e come si narra, come si racconta al pubblico una stagione, appunto, all'inizio magari di essa oppure durante una stagione?
Ma guardi, ho appena fatto sabato scorso la prelazione, quindi la presentazione ai nostri già abbonati della prossima stagione, che è una cosa che facciamo sempre prima appunto della conferenza stampa ufficiale, quindi di dare diciamo i segreti ai nostri abbonati per permettere loro di rinnovare l'abbonamento. E qui è molto interessante perché lì proprio si vede il riscontro immediato, no? Piace o
Certo.
non piace. E, appunto, come dicevo, per me è sempre una sorta di narrazione, c'è un filo conduttore, una tematica che cerco di collegare in tutti i concerti, che siano sia all'AC o in auditorio in questo caso. E poi appunto raccontare da questa tematica, raccontare i vari concerti con i vari interpreti che verranno poi sul palco dell'AC.
Thank you. Alessandro Tommasi, secondo te la comunicazione culturale, che appunto sia di un'orchestra o di un direttore, deve seguire i gusti del pubblico oppure dovrebbe anche provare a, che ne so, a orientarli, per esempio?
Beh, come dire, questa è una domanda quasi retorica, perché ovviamente tutta la buona comunicazione dovrebbe anche orientare o indirizzare verso appunto un obiettivo, e concordo pienamente con quello che diceva Barbara Widmer, appunto relativamente proprio, mi ha particolarmente colpito l'utilizzo del termine raccontare. Oggi nella, appunto, e questo si ricollega con tutto il tema della comunicazione, si parla molto di racconto, di costruire una storia, e ovviamente da questo punto di vista è molto più facile farlo nel momento in cui hai dei volti riconoscibili, come appunto dei solisti o dei direttori, che in un certo senso incarnano anche questa narrativa.
Certo.
È molto più difficile quando si parla di un'istituzione, perché un'istituzione per sua definizione è un ente da molte teste, quindi è difficile identificare una figura o poche figure che portano avanti questa narrazione. E ovviamente, come già accennavamo, appunto è necessario indirizzare un pochino, quindi anche sempre quando appunto Barbara Widmer parlava della necessità di portare nuova musica, nuovi compositori e compositrici, nuovi interpreti, per esempio, questo è assolutamente fondamentale, e bisogna trovare un modo per costruire questa storia, questa narrazione, così che anche queste nuove voci abbiano uno spazio all'interno. Però ovviamente è sempre un po' un colpo al cerchio, un po' alla botte, perché non si può procedere completamente facendosi terra bruciata intorno, salvo avere una rete di sicurezza molto solida sotto, perché si ha anche una responsabilità nei confronti di un'istituzione, e c'è sempre il rischio di poi bruciarsi magari il pubblico che già viene nel momento in cui si decide di fare qualcosa di completamente diverso e scegliere una chiave completamente diversa. Dall'altra non si può semplicemente nemmeno continuare a indugiare e indulgere nei, come dire, nei piaceri del già sentito e anche di ciò che il pubblico in un certo senso si aspetta. Bisogna sempre trovare un po', con un po' di furbizia, un modo per cui chiaramente si mettono anche i grandi capisaldi del repertorio, i grandi nomi, quelli sono sempre necessari, ma si inserisce sempre qualcosa di diverso, di più interessante. Oppure, per esempio, sì, ovviamente si imposta una comunicazione anche su questi grandi nomi, su questi grandi direttori, ma poi quello che per esempio molte orchestre stanno facendo è di cercare di spostare un po' l'attenzione dal grande direttore, al grande solista, che comunque rimane inevitabile, anche per esempio a rendere tanti musicisti riconosciuti. Adesso io sono qui a Salisburgo, dove è in residenza di nuovo per il Festival di Pasqua, i Berliner Philharmoniker, che sono un esempio da questo punto di vista, proprio nel fatto che vedi i membri dei Berliner Philharmoniker in giro per la sala di Salisburgo, cosa che sono passati diversi anche durante questa intervista, e li conosci per nome, ma quelli sono semplici, per così dire, orchestrali, membri appunto dell'orchestra, però sono riusciti a costruire una narrazione per cui appunto i musicisti stessi dell'orchestra, dell'istituzione in prima persona, per esempio, sono quelli che nella Digital Concert Hall portano avanti le interviste con i grandi direttori, con i grandi solisti, per cui chi guarda le interviste sulla Digital Concert Hall riconosce, sì, ovviamente, Petrenko e chi per lui, ma anche i musicisti che tornano di settimana in settimana a intervistare i grandi solisti e i grandi direttori, quindi spostando un pochino il focus da questo punto di vista, ecco. Trovo che sia una cosa molto interessante da portare avanti. Chiaramente non tutte le orchestre sono i Berliner Philharmoniker,
certo,
ovviamente, però è sicuramente una cosa che ho visto poi adottare piano piano negli ultimi 5-6 anni sempre di più anche da tante altre compagini.
Ecco, Barbara Widmer, proprio a tal proposito, per voi è anche importante appunto questa identificazione dei musicisti dell'orchestra? Come raccontate queste personalità che appunto poi compongono le persone che noi vediamo sul palcoscenico?
Assolutamente, un aspetto molto importante, grazie Alessandro che l'hai sottolineato, perché anche per noi è esattamente così. Non ci mettiamo in paragone con i Berliner, però per noi è anche importante che i nostri musicisti abbiano assolutamente un luogo in tutto ciò, nel senso che vengano anche essi riconosciuti. E anche noi adottiamo un po' questo trucco di far raccontare magari da un musicista stesso, tramite i social o tramite delle interviste, il concerto che poi il pubblico potrà ascoltare. Questo non solo per, tra virgolette, vendere il concerto, ma proprio per un senso di identificazione dei nostri musicisti sul nostro territorio ma anche all'estero. Questo è un aspetto estremamente importante perché l'orchestra in sé è un organismo collettivo, ovviamente fatto da tanti individui, e questi individui è importante che appunto abbiano una voce.
Certamente, quindi non solo grandi nomi, grandi solisti, grandi direttori, ma anche proprio i musicisti che ogni giorno popolano l'Orchestra della Svizzera Italiana, in questo caso, ma tutte le altre orchestre. Ci sono davvero tanti temi che riguardano proprio la comunicazione delle istituzioni, delle orchestre. Purtroppo il nostro tempo finisce qui. Grazie mille Barbara Wittmer per essere rimasta con noi.
Grazie a voi.
E grazie mille anche a Alessandro Tommasi.
Grazie per l'invito.